Salia Sultan, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuta, buongiorno, benvenuta Salia in questo nostro podcast, Il Posto delle Parole, per attraversare, ma non troppo, perché come spesso diciamo noi, amiamo stare sulla soglia delle storie, per rispetto dei lettori ovviamente, che dovranno essere suggestionati dalle parole di Salia Sultan per poi passare dall'ascolto alla lettura di questo libro, La bambina di Kabul, una storia vera, è la storia di Salia Sultan. Il libro è pubblicato dalle edizioni PM. Salia Sultan, nata in Afghanistan nel 1988, vive in Italia da 20 anni, ma non ha mai dimenticato il suo paese, c'è scritto nel risvolto di copertina. E certo che dimenticare il suo paese, il paese, io credo che sia impossibile per ogni condizione. Che cosa ne pensi, Salia?
Sì, è difficile in ogni condizione, sì. Allora.
E soprattutto, dicevo, proprio nella condizione di dover lasciare il proprio paese, come il paese dell'Afghanistan, che Salia Sultan ci racconta in questo libro. E ragionavamo questa mattina proprio per la preparazione di questa conversazione, dopo aver letto ovviamente il libro nei giorni scorsi, ci dicevamo, in un tempo in cui, e mi voglio confrontare con Salia Sultan su questo, in un tempo in cui abbiamo notizie di guerre, notizie da ogni parte, no? E c'è una certa spiefazione, e ci siamo chiesti, ma quale sarà l'interesse per ritornare ancora a parlare dell'Afghanistan, ancora per esempio della situazione della libertà che non c'è in Afghanistan? E ci siamo risposti che, nonostante tutto, dobbiamo parlarne, seppure nel nostro piccolo. E anche la prospettiva di una storia come quella di Salia Sultan è una prospettiva molto interessante. E allora adesso andiamo con Salia a raccontare la storia, partendo da che cosa? Dall'immagine di copertina. Che cosa ci dice?
Allora, l'immagine della copertina rappresenta Kabul, rappresenta l'Afghanistan. E ci tenevo a parlare in questo libro raccontando la mia storia, ci tenevo a tornare, come sappiamo, no, che l'Afghanistan è un paese ormai diciamo dimenticato, che nessuno ne parla adesso, e volevo un po' raccontare della libertà che non c'è, come diceva prima, no? E anche delle donne, delle ragazze, racconto proprio la mia infanzia in Afghanistan, che ad oggi sembra che siamo tornati proprio nella storia, perché 20 anni di sacrifici, che comunque in qualche modo è un popolo che aveva trovato un po' la loro direzione, no? Una strada da seguire. E dopo 20 anni gli americani sono andati via e Afghanistan è di nuovo nelle mani dei talebani.
E qui la parola libertà è una parola facile da dire, ma difficile da vivere, perché la libertà non c'è. E vedo qui una sottolineatura, casualmente ho aperto il libro, una sottolineatura tra le tante, no? Dove Salia ci scrive: penso con dolore al destino di queste giovani studentesse, e in questo capitolo parla della scuola, e il loro unico desiderio è imparare, mentre il loro unico dovere è obbedire. Ora, Salia Sultan, obbedire è importante, ma qui la parola, il verbo obbedire si coniuga in un'altra definizione rispetto a quella che noi possiamo pensare. E come?
Sì, obbedire alle regole, poi alle regole come adesso, no? Le regole che poi hanno messo i talebani o dalle famiglie, no? Le ragazze devono obbedire quello che gli viene poi chiesto, perché sennò poi vivranno le conseguenze se, come dicono in Afghanistan, no? Hai un cerchio da rispettare, si mette fuori il piede da questo cerchio e ne vivi le conseguenze. Questo per le donne è un qualcosa che devono rispettare.
Le notizie che noi riceviamo dall'Afghanistan normalmente sono notizie terribili, notizie di guerra, notizie di privazione di libertà. Questo libro, invece, La bambina di Kabul, ci porta sì a scoprire queste cose, ma l'autrice fa uno sforzo successivo ed è molto importante, perché ci racconta che cosa? Che nonostante tutto, la terra dell'Afghanistan è una terra bellissima. Allora, Salia, ci vuoi raccontare, ad esempio, una bellezza del tuo Afghanistan?
Allora, Afghanistan è un paese bellissimo, sia riguardo alla natura. Poi io vengo dal nord dell'Afghanistan, da una zona montuosa, e in cui poi racconto anche nel libro, no, del fiume, della natura, del cibo, del popolo, proprio un popolo accogliente. E nonostante 40 anni di guerra, questo paese ancora non ha perso la sua bellezza. E ancora le persone lottano, no, per il loro diritto. Sembra una battaglia persa, però ogni giorno vedi le persone che lottano per i loro diritti, per il loro paese. E la bellezza che c'è in Afghanistan, e io non la vedo distrutta, perché ogni volta che vedo immagini del mio paese è sempre bello.
È un po' come diceva, quando eri bambina tua madre, no? Dobbiamo aspettare, sì. Ecco, bella questa cosa, dobbiamo aspettare, ma l'attesa non vuole dire un'attesa inerte, ma un'attesa molto attenta, no? Dobbiamo aspettare, stiamo a vedere che cosa succede. Dicevano a turno sia la mamma che la nonna alla piccola Salia.
Sì, perché l'attesa era l'unica cosa, no? È l'unica speranza, che tu speri in quell'attesa che qualcosa cambia, perché poi bisogna comunque vivere, no? Quella situazione lì dove dico che gli uomini non ci sono e le donne stanno lì ad attendere, no? Cosa succede?
Eh sì, che cosa succede? Succede anche, per esempio, che in questo libro Salia ci racconti che con suo fratello Sharif, il fratello maggiore, quanti siete in famiglia, Salia?
Siamo in otto.
In otto. E allora il bambino, il fratello Sharif, il maggiore, prendono una strada, la strada dei libri. In quanto femmina, leggo, non potevo comprarli, così scrive, così ci pensava lui per me. Mio fratello li acquistava e io li leggevo. Ero capace di terminarne anche tre la settimana, ero vorace, avida di sapere. Quella libreria apriva i sentieri della fantasia e riempiva i miei pomeriggi di immagini. Ora, se non è questa un'immagine di libertà, nonostante tutto, che cos'è, Salia?
In quel momento era un'immagine della libertà per me, perché almeno sapevo leggere. Sapevo leggere e mi perdevo nei libri, come tutti i pomeriggi, no? Tutte le sere a sognare che mio fratello voleva diventare avvocato, che poi lui da maschio è diventato avvocato e io sono finita con un matrimonio combinato.
Eh sì, perché...
Senza il destino della donna.
Perché così l'ordine di sposare un uomo sconosciuto, come voleva la nostra usanza, così si apre un capitolo. E Salia ci dice: accettai senza troppe storie, la mia opinione non era contemplata, i miei genitori avevano scelto per me e io dovevo essergliene grata. Perché essere grata di questa scelta non desiderata?
Perché è l'usanza che dice questo, no? È proprio la cultura afghana. Dovevo essere grata perché in Afghanistan il matrimonio è un qualcosa che comunque dice, poi non era un destino solo della Salia, ma di tante altre ragazze afghane. Questo è il loro destino, che la famiglia sceglie un uomo, e dovevo essere grata perché poi comunque uscivo dall'Afghanistan, che questa era un'altra fortuna, no? Che poi racconto, che tutti, no? Le cugine, la nonna, tutti mi dicevano: sì, sei fortunata perché riesci ad uscire da una terra come l'Afghanistan. Anche per
sì.
Questo devo essere grata della scelta che avevano fatto i miei genitori, soprattutto mio padre, perché poi le donne non è che possono scegliere, anche non hanno voce in capitolo, anche nella scelta dei figli.
E poi a un certo punto di questa storia Saria ci racconta di quando il padre, con molta fierezza nel tono di voce, no? Anche con una certa punta di giusto orgoglio, diceva: mia figlia studia, parla inglese, è brava a scuola. Ecco, questa che può essere considerata una cosa scontata, no? Per noi che viviamo nella libertà. Queste parole invece in Afghanistan hanno un sapore e un valore straordinario.
Sì, per noi ragazzi afghani sì, perché in Afghanistan, allora, da noi i padri non... allora, la vita tra qui e in Afghanistan è diversa, perché comunque in Afghanistan un padre non abbraccia la propria figlia, perché non c'è di usanza. O se ti dà un bacio ti dice sono fiero di te, no? Però sentire queste parole da mio padre che lo diceva era un... sì, ero orgogliosa, ecco.
Però arriva il momento di lasciare questa terra. E ci fu una preparazione, lenta, no? E meno male che c'è stata una preparazione per la partenza e per questo viaggio. Il viaggio verso l'Italia fu un viaggio a tappe. Ce le vuoi raccontare?
Sì, perché sono arrivata a Kabul, perché comunque per fare i documenti dobbiamo andare a Kabul, perché le ambasciate erano lì. E da lì poi sono arrivata all'Iran. E così ho visto, no? Tra l'Afghanistan e l'Iran cosa cambiava. E da lì poi sono arrivata in Italia, a settembre di 2006.
Ed è arrivata in un mondo del tutto nuovo. In un mondo dove, per esempio, c'è una piccola cosa. Saria Sultan conosceva i fiori di zucca, ma li conosceva come fiori da giardino, ma non sapeva che si potessero mangiare. Una piccola particolarità positiva, no? Perché poi dopo c'è subito un'altra cosa molto difficile da sopportare, ma la lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori. Ecco, la scoperta invece dei fiori di zucca, ti sono piaciuti subito?
Sì, perché quando sono andata al supermercato ho visto questi fiori di zucca, no? Sono rimasta un attimo, ma perché li vendono? Perché ero abituata, no, a girare nei giardini di mia nonna e avevo visto tutto, no, in mezzo alla natura, avevo visto i fiori di zucca, ma non sapevo che si mangiava anche. Ero curiosa di sapere, no, tante cose, non so, yogurt alla frutta, c'erano le cose proprio che... Non li conoscevo prima.
E poi in Italia bisognava imparare la lingua. E lei, lei scrive, Saria Sultan scrive, ero andata perfino a scuola di italiano per essere credibile. Ora io questo l'ho trovato straordinario, essere credibili attraverso una lingua che è il mio possesso, le parole, quindi posso accedere, posso pensare in italiano, posso confrontarmi. Ora, queste parole, questo desiderio dell'essere credibile, dovrebbe veramente entrare nella mente, Saria, di tutte le persone che arrivano in Italia. Purtroppo questo non sempre succede, perché imparare una lingua, in questo caso l'italiano, per essere credibile, io trovo che sia semplicemente straordinario.
Imparare la lingua è importantissimo, perché bisogna, allora io quando arrivo in Italia cerco di comunicare con le persone, poi quando sono arrivata io dove andavo, cioè adesso dove vai, in qualsiasi posto, anche in un negozio semplice, le persone parlano inglese, quando sono arrivata io non parlavano inglese, quindi io dovevo comunicare in italiano. E per me era importantissimo, ma così è importante per tutti, perché nel paese in cui vivi, se non sai parlare la lingua di quel paese, non riesci a comunicare, cioè non riesci a fare praticamente nulla. Io che, come dicevo prima, che in Afghanistan leggevo 3 libri alla settimana, a me questa cosa mancava proprio. Io mi ero fatta la tessera in biblioteca, andavo a leggere, anche se poi in Afghanistan noi scriviamo da destra, no? Nel nostro alfabeto, e scriviamo proprio da destra come alfabeto arabo. Quindi qui ho iniziato a imparare anche l'alfabeto italiano e piano piano mettevo insieme le parole e andavo in biblioteca e mi sforzavo a leggere proprio, a leggere, anche se non capivo il significato delle parole, e io, cioè, dovevo imparare, perché avevo questa voglia di parlare, di comunicare con le persone, di uscire, perché poi quando arrivi non è che puoi andare subito a scuola, perché all'inizio c'è tutta una burocrazia, no? Dei documenti e tutto quanto. E non volevo rimanere in casa chiusa in un appartamento, anche se uscivo, ma anche per fare una colazione fuori e andare a camminare, e sempre mi piaceva comunicare con le persone, che a un certo punto invito, no? Anche come l'Afghanistan, le mie vicine, a bere un tè in compagnia con loro, perché avevo questa voglia di integrarmi, di inserirmi anche in una cultura diversa che non era la mia. Perché per me comunicare con le persone riusciamo a capire, perché se no rimaniamo che loro rimangono nella loro cultura e noi rimaniamo nella nostra. E invece se parliamo, comunichiamo, riusciamo anche a conoscerci, perché alla fine le persone, i sentimenti sono uguali, le parole sono, alla fine quando parliamo, anche se adesso parlo con le persone italiane, siamo uguali, anche magari io sono cresciuta in un paese diverso, con una mentalità diversa, in un modo di pensare diverso, però alla fine riusciamo tranquillamente a ragionare sulle cose, parlando nella stessa lingua.
Ma a volte ci sono delle cose che non riesci a mettere a posto con la parola, purtroppo. Perché la parola manca, perché quando c'è la sopraffazione, quando c'è la violenza, e non sto parlando della sopraffazione, della violenza in Afghanistan, ma qui in Italia, e qui diventa ancora più difficile. Nonostante le telefonate verso casa, le chiacchierate con la mamma, che si faceva molto amorevole, a un certo punto la mamma dice a Salia: e quando proprio te la vedi brutta, mettiti un bel rossetto rosso sulle labbra. E questa cosa è successa veramente una mattina, poco prima di Natale, portando la bambina a scuola. Ma lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori ciò che è successo in seguito. Intanto, Salia Sultan, ci vuoi far ascoltare la poesia che chiude questo libro?
Sì. E poi, riguardo al rossetto, volevo solo dire che il rossetto rosso per noi donne afghane è come mettere una scarpa rossa col tacco, che purtroppo in Afghanistan non possiamo neanche camminare con i tacchi. E allora ti metti un bel rossetto rosso e festeggi. Ecco.
E adesso in questa terra, prego Salia.
In questa terra dove è impossibile amare, dove amare è un peccato, dove è peccato ridere a voce alta, dove non credono all'amore, dove è vietato piangere per la persona che ami, dove non puoi chiamare il suo nome, io ti ho chiamato, ti ho amato, io ho creduto nel tuo amore e ho riso con te, ho pianto per non perderti, ho chiamato il tuo nome e ti ho amato. Ti amerò per sempre, perché tu hai dato senso alla mia vita.
Questa è una poesia di Salia Sultan. Che compagnia ti fa la poesia?
La poesia mi ha accompagnato in tantissime situazioni. Io da 2007 che scrivo le poesie, e le ho scritte tutte in lingua afghana. Quindi ho scritto tantissime poesie, ma non le ho mai pubblicate in Afghanistan.
Potremmo chiederti una cosa, Salia. Ovviamente non capiremo nulla, Ma ci piace molto quando raccontiamo, per esempio, i libri con i traduttori, ascoltare la voce originale, la lingua originale. Ci fai ascoltare una poesia in afghano?
In afghano mi trovo proprio non preparata.
Oppure mi traduci semplicemente alcuni versi della poesia In questa terra che hai appena letto.
Anche. Pahamdi haurake. Certa cimine tagonaoi. Certa cisuk mina nishikaole. Ma ta saramina okra. Basta così.
E questo era il suono in lingua originale della lingua della poesia intitolata In questa terra, da Salia Sultan, l'autrice del libro La bambina di Kabul, la sua storia vera, con l'immagine di questa ragazzina in copertina, un aquilone che vola e la città di Kabul sullo sfondo. Che libro stai leggendo in questi giorni, Salia?
In questi giorni sto leggendo il libro di Arsalan che si chiama, aspetta, e dico subito il titolo perché ce l'avevo proprio qua e l'ho tolto. Allora, che si chiama?
Anche perché ricordare i titoli dei libri spesse volte fa venire il panico. Quando mi chiedono che libro stai leggendo, allora la testa mi si svuota del tutto e allora cerco di ricorrere a non so che cosa e il titolo non mi arriva mai. Allora cerco di ricorrere all'autore, l'autore mi sfugge. E allora succedono anche di queste cose. Succede anche a te, Salia?
Sì, mi succede sempre, cioè spesso, perché io leggo tantissimo. A volte non mi ricordo neanche, no, il nome del libro. Allora, in questo adesso sto leggendo il libro di Antonia Arsalan che si chiama Il rumore delle perle di legno.
Il rumore delle perle di legno di Antonia Arsalan, che spesse volte è nostra ospite qui nel nostro podcast Il posto delle parole. Antonia Arsalan, Il rumore delle perle di legno, tra l'altro è pubblicato da Rizzoli. E che cosa ti dice questo romanzo?
Allora, questo romanzo non l'ho ancora finito, però vedo che anche lei ha le origini straniere, che non ha mai dimenticato la sua terra.
Arriva dall'Armenia, Antonia Arsalan.
Sì. E racconta i suoi ricordi. Un po' mi sono trovata in questo libro, devo dire.
I ricordi usciti dalle loro scatole, no? Come scrive Antonia Arsalan. Ed è molto bella questa immagine e i ricordi che escono dalle scatole. Grazie davvero, Salia Sultan. Ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato e ti auguro una buona giornata. Grazie.
Grazie a te, grazie Livio.